mi mettete a mangiare caramelle perché ho la gola secca. Però ci tenevo a portare questo messaggio anche perché quando questa settimana mi è stato chiesto di predicare, io ho detto: Signore, mo che ci dico? Ci siamo visti un mesetto fa. E Dio mi ha detto: vai Ruben, non essere timido. Dio mi ha detto: devi parlare della guarigione. E ho detto: va bene. Infatti il titolo della predica è Sii guarito. Questo mi ha riportato alla mente una cosa che è successa 11 anni fa, perché era nel 2007, e anche 11 anni fa, di sorpresa, mi fu chiesto a Rotondi di portare uno studio alla riunione dei giovani. Io mi misi in preghiera e dissi: Signore, mo che gli dico? E Dio mi disse di parlare della guarigione. Per me era un argomento nuovo, perché se ne parlava molto poco in chiesa. Però mi feci coraggio, iniziai a leggere, iniziai un po' a studiare e vidi che molte delle idee, molti degli insegnamenti che mi erano stati dati non andavano d'accordo con la Bibbia. Così mi misi a cercare, mi misi a vedere un pochino quelli che ne sapevano più di me sulla guarigione e mi resi conto che tante delle cose che avevo imparato non erano proprio come Gesù le intendeva. Quindi portai questo studio e non mi nascondo che ci furono parecchie facce strane verso di me. Ora lo so che voi dite: vabbè, tu mi vuoi parlare di guarigione, stai combinando sta maniera. Vi posso garantire che se arriviamo alla fine, a parte che è un miracolo, perché combinato così diventa difficile, però vi posso garantire che la visione che avremo tutti quanti della guarigione divina sarà completamente diversa. E non vi nascondo che sarà molto più facile da questa sera riuscire a riceverla. La prima cosa ovviamente che ci viene in mente quando si parla della guarigione è che per cultura noi siamo stati abituati a pregare: Padre, se è nella tua volontà, allora guarisci. Quindi la prima cosa che dobbiamo smontare questa sera è il castello della volontà di Dio. Perché ci siamo creati all'interno delle chiese, delle convinzioni che con la Bibbia hanno poco a che fare. E io mi sono preparato giusto qualche versetto per dimostrare qual è la volontà di Dio rispetto alla guarigione e andremo verso la fine in qualcosa di pratico, cioè come guarire le persone. Volevo leggere con voi giusto due versetti molto brevi dal Vangelo di Luca. Ve li ho scritti, vi ho evidenziato delle parole che ritengo che siano chiavi all'interno del versetto, perché molto spesso noi leggiamo la Bibbia e credo che tutti noi la leggiamo ogni giorno, però sui versetti che conosciamo andiamo un po' troppo veloci e ci perdiamo dei dettagli. Quindi i versetti che Dio mi ha messo nel cuore vi ho evidenziato le parole chiave. Il primo versetto è quello di Luca 5,13: ed egli stese la mano e la toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. In quell'istante la lebbra sparì da lui. E il versetto di Marco, Gesù rivolgendosi gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco rispose: maestro, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha guarito. Perché ho messo uguale guarito là? Perché nella cultura di Gesù e nel greco antico salvare e guarire sono la stessa parola. La parola che per Gesù significava salvare è la stessa parola che significa guarire. Quindi per Gesù dire la tua fede ti ha salvato e dire la tua fede ti ha guarito era la stessa cosa. Però quando si sono fatte delle traduzioni della Bibbia, alcune sfumature si sono perse. Ora non dico che abbiamo traduzioni sbagliate, Dio me ne guardi, però ci siamo persi un po' delle sfumature perché chi ha tradotto la Bibbia, quindi Diodati o Luzzi, erano molto dentro a quello che era la loro cultura e anche la loro convinzione. Però dei particolari ci sono. Allora, innanzitutto in Luca Gesù dice: lo voglio. Noi abbiamo imparato che Dio non ha riguardi personali. Quindi, se qualcuno andava da Gesù, Gesù gli diceva: ma tu che vuoi? Voglio essere guarito? Lo voglio, vai. Quindi Gesù, e quindi Dio, ha la volontà di guarire. La prima cosa che dobbiamo smontare nella nostra vita e iniziamo a togliere dalle nostre preghiere per la guarigione: Padre, se vuoi, per il semplice fatto che Dio ha già risposto, lo voglio. Quindi se vuoi e me lo chiedi a fare, io voglio che tu sia guarito. E tant'è che Dio vuole la guarigione, che nella Bibbia ci sono dei casi di persone che sono state guarite e a Gesù non gliel'hanno neanche chiesto, e Gesù neanche sapeva che quella persona veniva guarita. Un esempio è quello che troviamo nel versetto di Matteo 9. Si parla della donna dal flusso di sangue, che questa donna si fece spazio tra la folla perché diceva fra sé: se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. E sappiamo dalla storia che quando Gesù si accorse che è scritto una virtù, una potenza, è uscita da lui, si ferma e dice: ma chi mi ha toccato? E i discepoli, che sono sempre impegnati a guardare verso la terra piuttosto che verso il cielo, gli dissero: Signore, ma chi vuoi che ti ha toccato? Sta tanta gente qua. E lui rispose: no, qualcuno mi ha toccato perché da me è uscita una potenza guaritrice. Ma Gesù non sapeva questa donna chi era, e questa donna non era andata da Gesù a chiedere, perché la malattia di questa donna erano perdite di sangue. Quindi già lei doveva essere fuori dal campo dei giudei, e tutti quelli che stava toccando per arrivare a Gesù sarebbero stati tutti quanti contaminati da questa malattia. Però lei non si interessa. Quando abbiamo una malattia, non ci deve importare quello che pensano gli altri della nostra malattia, e non deve importarci quello che pensano gli altri di come vogliamo raggiungere la guarigione divina, perché spesso quelli che ci ostacolano sono quelli che ci stanno vicini. Perché noi vogliamo credere in Dio, ma quelli a fianco a noi, ci esortano a andare avanti: no, ma prendi questa medicina, fai questo, fai quello. E tutte queste cose hanno abbassato la nostra fede in Dio e nel credere che Dio potesse fare, perché dando per ogni cosa ci sta la medicina. Ora, se io vi dicessi che ieri non ce la facevo neanche a parlare e oggi riesco a dirvi una decina di parole di fila, per me questo è un segno che Dio è ancora potente a guarire. Non sono guarito completamente, poi capirete perché, però per me questo è un segno ed è fondamentale che io sia qui a dirvi queste cose, anche perché la volontà di Dio non è cambiata. Ci sono alcuni che hanno invaso le chiese dicendo: no, ma quello Dio queste cose le faceva 2000 anni fa. Dio, in quanto Dio, non cambia. Ah, grazie. Pensavo che eravamo diventati testimoni di Geova tutti d'un colpo. Dio, in quanto Dio, non cambia. E quello che Dio ha decretato vale sempre. Il sacrificio di Cristo è avvenuto 2000 anni fa circa, ma è scritto che è stato decretato prima della creazione del mondo e che il mondo è stato creato in vista del sacrificio di Cristo. Quindi quello che Dio ha decretato nell'eternità ha un valore eterno. Quello che Gesù ha detto ha un valore eterno. Se siamo malati, Dio vuole guarirci, sempre. E la sua volontà è immutabile e non è minimamente influenzata né da quello che dico io né da quello che dice qualcun altro, perché Dio è il Dio al di sopra di ogni persona. Quindi, prima cosa da smontare, e spero che l'abbiamo smontata, è che Dio ha chi ha figli e figliastri, a chi sì e a chi no. Dio vuole guarire tutti. Il secondo castello che dobbiamo smontare rientra in quello che viene chiamata la cosiddetta teologia del fallimento. Cosa significa? Significa che la Bibbia ci dice delle cose e noi abbiamo nella Bibbia un metro di paragone, e se le cose non vanno come ci dice la Bibbia, allora ci dobbiamo interrogare in cosa stiamo sbagliando, che cosa non abbiamo capito, che cosa ci manca per poter vivere quello che sta scritto nella Bibbia. La teologia del fallimento è una teologia molto simpatica, nata all'interno delle chiese evangeliche, e si chiama del fallimento perché prende la Bibbia e va, invece di vedere perché non riusciamo ad essere dei veri cristiani, perché non riusciamo ad avere una piena manifestazione di Dio, va a giustificare il nostro fallimento. Perciò si chiama la teologia del fallimento. Sul fatto che Dio non volesse guarire tutti, c'è stato un passo della Bibbia che è stato proprio il cavallo di battaglia, e che non vi nascondo che sono 11 anni che io continuo a combattere a favore di questo passo, e sono 11 anni che trovo sempre persone che mi dicono che non è così. Quindi anche stasera io ve lo porto e lo ragioniamo insieme, perché voi mi sentite parlare spesso, è scritto in ebraico, è scritto in greco. Ora, questo passo è talmente di semplice comprensione che secondo me, anche se lo spiego a mio nipote di 6 anni che non è credente, dice: ah, bravo zio Lu. Allora, partiamo da 2 Corinzi 12, il versetto 7. Qua è Paolo che scrive e dice: perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Ora io vi domando: dove sta la malattia qua in mezzo? Sicuramente ci deve stare, se tanti dicono che c'è, è perché ci sta. Non ci sta. Mi dispiace per quanti, e come me, l'ho creduto che fosse una malattia, ma penso che la Bibbia e l'italiano sia molto chiaro. Vi ho sottolineato spina nella carne perché? Perché Paolo era una persona di cultura giudaica. E come un buon giudeo, soprattutto uno che stava nel Sinedrio, Paolo aveva la buona abitudine di prendersi i rotoli dell'Antico Testamento e di leggerseli. E quando si andava nell'Antico Testamento, questo non ve l'ho messo, ve lo leggo io, è scritto in Numeri: ma se non scacciate dinanzi a voi gli abitanti del paese, quelli di loro che avrete lasciato saranno per voi come spine negli occhi. Ora, sfido chiunque a pensare che una persona è una malattia. Te fanno venire malattie persone, ma non sono malattie. Più avanti, in Giosuè, dice la stessa cosa: i popoli che non scaccerete dalla terra promessa saranno per voi un flagello nei vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi. Ora, se abbiamo letto un pochino Giosuè, abbiamo visto che il popolo di Israele nella terra promessa non aveva il problema delle malattie, aveva il problema che tutti quelli che non scacciava l'hanno portato all'idolatria. Paolo, che conosceva l'Antico Testamento e che veniva da una cultura giudaica, non ha fatto altro che prendere qualcosa della sua cultura e trasferirlo. Tant'è che, come nell'Antico Testamento Dio lo specificava e diceva: questi popoli saranno spine, Paolo, onde evitare i problemi, lo dice che cos'è. È stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana. Ora, per noi, quando leggiamo angelo, chissà che ci immaginiamo. L'angelo, la parola angelos, significa messaggero. Ora, a seconda di chi manda il messaggio, io posso essere un angelo. Se Tina mi dice di dire qualcosa a Ruben, io sono un angelo mandato. Ma perché angelo è un messaggero? Quindi questa famosa spina nella carne era un angelo di Satana. Perché Paolo era tentato? Perché tutto quanto stiamo qua? Per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Perché Paolo non doveva insuperbirsi? A motivo delle rivelazioni ricevute. Quindi quando leggiamo la Bibbia, non è perché ve lo dico io che stanno così. Io cerco sempre di dimostrarvi le cose che vi dico, perché non dovete credere a me, dovete credere alla Bibbia, perché chi ci ha salvato non è Luca, è la Bibbia, e chi vi guarisce è Dio, non è Luca che vi porta una parola. Quindi già in questo versetto di malattie non ne abbiamo neanche traccia, però noi non siamo mai contenti, e dobbiamo sempre andare a trovare il pelo nell'uovo. E allora andiamo più avanti, al versetto 8. Tre volte ho pregato il Signore perché... No, ditelo voi. Sapete che significa allontanasse? Allontanasse. Semplice. Tradotto, attenna. Quindi Paolo perché? Se era una malattia, Paolo che avesse detto tre volte ho pregato il Signore perché mi guarisse. Ma visto che là sta parlando di un angelo di Satana, dice giustamente perché lo allontanasse. Perché io penso che nessuno, quando è malato, dice padre ti prego, allontanala questa malattia, poi magari torna. Io penso che diciamo che vogliamo essere guariti, che la malattia se ne deve andare, non si deve allontanare e poi torna. Quindi, ancora un altro passo, un angelo che si allontana e, visto che non siamo mai contenti, versetto 9 dice ed egli mi ha detto, quindi è Dio che risponde a Paolo e gli dice la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua, non nella tua malattia, ma si dimostra perfetta nella tua debolezza. Tant'è che quando andarono a dire a Gesù Signore, Lazzaro è morto, Gesù disse questa malattia non è per la morte ma è per la vita. Le malattie non servono a dimostrare che Dio è debole, servono a dimostrare che Dio è forte. Le malattie sono conseguenza del peccato che è entrato nel mondo. E Gesù dice, io sono venuto a distruggere il peccato, sono venuto a distruggere l'opera di Satana. Quindi come potrebbe l'opera di Satana essere la volontà di Dio? È impossibile. Perché tra Satana e Dio non c'è la minima relazione. Tra l'altro, Dio stesso, quando si presenta al popolo di Israele, si è sempre presentato con dei nomi che sono particolari, no? Quando disse io sono colui che sono, stava dicendo qualcosa. Perché quando Dio si presenta, grazie, una signora, Dio ti benedica, un angelo, grazie. E poi dicono che femmine non servono. Dio in Esodo, non so se questo ve l'ho messo, Esodo 15:26, si presenta così, io sono l'Eterno colui che ti guarisce. Anche qua ci siamo persi una piccola sfumatura. Perché? Perché noi siamo abituati a parlare col, che ne so, col presente, col futuro, io sarò, io sono, io ero, mentre gli ebrei questo concetto non ce l'hanno proprio. Per gli ebrei una cosa o è fatta o non è ancora fatta. In questo caso, quando Dio ha detto io sono l'Eterno colui che ti guarisce, è come se una volta sola dicesse io sono l'Eterno colui che ti ha guarito, che ti guarisce e ti guarirà, perché sta parlando a un tempo che è il perfetto. E una cosa è perfetta quando è compiuta. Ora, questa è la base. Spero che non vi state annoiando. Ma questa era solo la base. Dio ti vuole guarire. E questo versetto di Esodo è la pietra. Perché quando dice io sono l'Eterno colui che ti guarisce, è come se dicessi io sono Dio guarigione. Quindi la guarigione fa parte della natura di Dio. Non esiste Dio se non c'è l'amore. Non esiste Dio se non c'è la guarigione. È impossibile. Ora, Gesù, quando è venuto, ha guarito le persone, ha risuscitato i morti, ha fatto tante cose. Questa che era la missione di Gesù, in realtà è qualcosa che gli ebrei già si aspettavano. Ora, sempre leggendo piano piano i versetti che già sappiamo, leggiamo Isaia. Questo lo conosciamo tutti, no? Però mi piace leggerlo piano piano per coglierlo. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito percorso da Dio ed umiliato. Vai avanti. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, strongato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo guariti. Quando Isaia scrive questa cosa, ovviamente Gesù non era ancora nato, quindi quel verbo siamo, che si è sottolineato, serve a dire un'azione che è in corso d'opera. Vediamo un po' nel Nuovo Testamento cosa dice Gesù, cosa dice la parola di Dio rispetto a questo versetto. Matteo 8 disse: poi venuta la sera gli presentarono molti indemoniati ed egli, prestate attenzione, con la parola scacciò gli spiriti e guarì i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Quindi quando Matteo registra questi miracoli di Gesù, cosa dice? Che il versetto di Isaia che abbiamo appena letto, che tutti quanti giustamente anche associamo alla salvezza, il versetto di Isaia era la dimostrazione, si adempiva non nel fatto che Gesù andasse a salvare le persone, quanto nel fatto che Gesù guariva le persone e scacciava gli spiriti. Notate come cambia la visione. In Isaia era scritto: e mediante le sue lividure noi siamo. Ma Matteo, quando riporta questo passo, dice: egli ha preso, egli ha portato. Quindi è una cosa che Gesù ha già fatto. Se io vi dicessi: quando è morto Gesù per perdonare i vostri peccati, voi che rispondete? Onesto. Gesù è morto per perdonare i nostri peccati circa 2000 anni fa, ok? Gesù ha guarito le nostre malattie quando è morto, circa 2000 anni fa. Per quello Matteo, registrando questo evento, non dice mediante le sue lividure, egli prende e porta, e non dice egli prenderà ed egli porterà, ma dice egli ha preso ed ha portato, perché Gesù l'ha già fatto. Disse Gesù: io sono venuto a compiere l'opera del Padre mio. Ora, una persona quando fa qualcosa ci si aspetta che quando ha finito dica tipo: vabbè, ho finito. Vi si accende qualcosa nella mente? Gesù sulla croce: è compiuto. Gesù non deve fare più niente, perché Gesù ha già fatto tutto. Nel momento in cui è morto, Gesù ha detto: è compiuto, perché ha fatto già tutto. La nostra salvezza la realizziamo oggi, ma l'abbiamo ottenuta sulla croce. La nostra guarigione la realizziamo oggi, ma l'abbiamo ottenuta sulla croce, perché Gesù ha detto: io sono venuto a distruggere le opere del diavolo. Quindi se c'è ancora qualcosa da fare, Gesù non poteva dire è compiuto, perché non aveva finito, ma per il fatto che Gesù ha detto è compiuto, vuol dire che tutto quello che lui aveva da fare lo ha fatto. E poiché Isaia al capitolo 53 ci parla dell'agnello di Dio che viene a favore del mondo, così come i nostri peccati sono stati perdonati alla croce, le nostre malattie sono state guarite alla croce. Quindi non solo Gesù ti vuole guarire, ma Gesù ti ha già guarito, perché la tua guarigione è stata già pagata. Gesù ha detto: è compiuto, è fatta. Quindi ma la domanda ci sta: perché non siamo guariti? Giusto? Ci sta pure la mia domanda, però: perché non tutti quelli a cui predichiamo sono salvati? Vedete, Dio ha fatto una cosa bellissima secondo me, perché oltre a pagare per noi, oltre a guarire le nostre malattie, ha fatto sì che tutto ciò che noi potessimo ricevere da Dio, non lo potessimo ricevere per le nostre opere, ma sulla base della fede. È scritto: affinché voi sappiate che i beni promessi sono elargiti per fede. Ora, spesso noi non abbiamo fede. Noi concordiamo con la parola, ma non crediamo nella parola. Mi sono preso questo esempio, che è troppo simpatico. È una storia vera, tra l'altro, del funambolo Blondin, un francese che attraversò le cascate del Niagara su una fune. Prima le attraversò a piedi, poi le attraversò con una carriola. Andò avanti e dietro. Dopo aver che tutti quanti avevano visto che lui attraversava le cascate con la carriola, disse: ma ora voi credete che io possa portare una persona in questa carriola? Tutti quanti: sì, sì, lo crediamo, tu la puoi portare, tu la puoi portare. Ok, chi entra nella carriola? Nessuno entrò. Questo è quello che facciamo noi con la Bibbia. A volte siamo d'accordo, ma non abbiamo fede. Non crediamo veramente che quello che Dio ha detto è potente da farlo. E c'è un motivo perché non ci crediamo. Perché molto spesso noi siamo d'accordo con i fatti, con le cose che guardiamo con gli occhi, ma non sempre fatti e verità vanno d'accordo. Vi faccio un esempio. Gesù è morto sulla croce, è un fatto. Chi moriva sulla croce era un nemico di Roma e quasi sempre era un omicida o un ladro, ed è un fatto. Ma non è la verità per Gesù, perché la verità è che Gesù è morto sulla croce per noi. Quindi abbiamo un fatto e abbiamo la verità. Un altro fatto che riguarda la nostra vita è che di fronte alle malattie noi ci guardiamo malati e pensiamo che quella è la nostra condizione, dobbiamo stare così. È vero, quello è il fatto, ma la verità è che per le sue lividure noi siamo stati guariti. E la dimostrazione che il nostro corpo può cambiare ce l'abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, perché basterebbe prendere una fotografia di quando siamo piccoli e guardarci adesso e capire che il nostro corpo può cambiare. Perché è la natura del corpo cambiare. Quello che fa la differenza è la nostra fede in chi sta. Tanto si è parlato della fede. Bisogna avere fede. Ci sta un versetto che è proprio il cavallo di battaglia della fede. Questo è il terzo castello che smontiamo stasera. Se avete fede quanto un granello di sebo, potete dire a questo monte: spostati e buttati nel mare ed egli vi ubbidirà. E qua proprio tutte le teorie del mondo sono nate nelle chiese: ah, tu non sei guarito perché non è la volontà di Dio, e se è la volontà di Dio non tieni neanche fede, perché se tu avessi fede quanto un granello di senape, che è una cosa minuscola, allora tu potresti spostare le montagne. Ma io vi dico, e questo l'ho imparato nelle chiese, non l'ho imparato nel mondo, il più grande miracolo che Dio ha fatto è la nostra salvezza. Amen. Ora, se il più grande miracolo che Dio ha fatto è stato salvarci e siamo salvati per fede, vuol dire che tutte le altre cose richiedono una fede più piccola. Concordate? È semplice. Quindi vuol dire che noi la fede per far operare Dio anche nella guarigione già ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo perché siamo salvati. Ma questa sera vi voglio dire di più, che la fede che noi abbiamo non è la nostra. Guardate, come chi te lo dice? Allora, due versetti. Marco 11:22. Gesù rispose e disse: abbiate fede in Dio. Me lo sono andato a guardare proprio parola per parola. Non è sbagliato abbiate fede in Dio, ma non è sintatticamente corretto. Perché per come è scritto, e ho trovato conferma anche da persone che studiano il greco, quindi hanno concordato, Gesù dice: abbiate la fede di Dio. non la fede in Dio, perché avere fede in Dio è la base. Se non abbiamo fede in Dio, non possiamo fare niente. Quindi Gesù non sta a porre di nuovo le basi. La fede in Dio ce la devi avere. Per qualunque cosa tu vuoi realizzare nella tua vita, tu devi avere la fede in Dio. Ma quando è che la tua fede, la fede che abbiamo diventa attiva? Quando la fede non è nostra, è la fede di Dio. Perché molto spesso noi abbiamo fede in noi stessi e falliamo. Ma la nostra fede deve essere la fede di Dio, quindi la fede che viene da Dio. Infatti è scritto in Ebrei, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea e colui che rende perfetta, che completa. Infatti nelle vecchie traduzioni è scritto il capo e il compitore della fede. Quindi la fede non è vostra. E quando ci vengono a dire tu non hai abbastanza fede, non è così. Perché Gesù solamente a due persone nella Bibbia ha detto grande è la tua fede. Vi ricordate chi erano? Uno era il centurione romano, sottolineiamo, l'altra era la cananea. Erano due persone che non appartenevano al popolo di Israele. Quindi a chi è che Gesù dice devi avere grande fede? A persone che non hanno relazione con lui. Perché se tu non hai relazione con Dio, devi avere davvero una grande fede per permettere a Dio di operare. Perché? Perché a chi non è relazione, le cose non sono dovute e tu devi credere. Se io vado in un ufficio pubblico perché ho una necessità, devo avere davvero una grande fede che l'impiegato mi aiuta. Ma se vado da mia mamma a chiedere 5 euro, io non devo avere fede perché quella è mia mamma. E so che se mia mamma ce li ha, mia mamma me le dà. Per andare a Dio non ci vuole la grande fede, ci vuole fede, la fede di Dio, la fede che procede da Lui e che ci permette di ricevere da Dio. E la fede che non è nostra, quindi è di Dio, è qualcosa che però cresce. È scritto in Romani 10:17, ve l'ho scritto proprio, ve l'ho tradotto per bene, in modo da evitare contaminazione. Dunque, la fede dall'ascolto, il poi ascolto per mezzo della parola di Cristo. Quindi la fede da cosa viene? Dall'ascolto, non dall'ascoltare in sé, ma dall'ascolto, quindi da porre attenzione. E l'ascoltare, l'ascolto, per mezzo della parola di Cristo. Ora, ancora una volta, noi qua ci andiamo a perdere un po' di sfumature, perché per Paolo c'era parola e parola. C'era la parola che era il logos, quindi quello che uno dice, e poi c'era la parola, il rema, che è quello che uno fa. Qua, quando Paolo scrive, usa rema, quindi sarebbe... Dunque la fede viene dall'ascolto, l'ascolto per mezzo della parola che fai di Cristo. Quindi la fede perché viene da Dio e può crescere? Perché se noi mettiamo in pratica la parola di Dio e la pratichiamo, la nostra fede deve crescere. Ma non perché ve lo dico io, ma perché ce lo dice la Bibbia. Lo so, è stato scioccante pure per me. Difatti, la fede è l'unica cosa tra gli aspetti del frutto dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo che c'è in entrambi. Grazie. Dimostrazione che anche gli uomini servono. Se voi prendete il frutto dello Spirito, che ha 9 aspetti, e prendete i doni dello Spirito, che sono 9, vedete che in entrambi i casi c'è fede, perché la fede è l'unica cosa che è sia un dono sia un frutto. È un dono perché non è tua, tu la ricevi la fede dal praticare la parola di Dio, ricevi la fede, ed è un frutto perché i frutti crescono. Quindi la fede che noi abbiamo la dobbiamo sviluppare, dobbiamo praticare la parola di Dio per far sì che la fede che abbiamo in Dio cresca. E solo praticando la parola di Dio noi iniziamo a vedere dei risultati, perché questo è un altro problema che noi abbiamo, che vogliamo vedere subito i risultati. Perché vi ho detto sono contento che sono qui a predicare e in parte sono anche contento che non sono completamente guarito. Perché? E questa è la parte pratica della guarigione. Innanzitutto, ultimo castello che smonteremo, se sei malato non dipende dal tuo peccato. Un sacco di credenti ho visto che si sono afflitti a capire: io ho questa cosa da Dio, che cosa ho fatto di male, perché sono malato, perché... E tutti quanti perché hanno preso il versetto di Giacomo che dice: se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Ah, ecco, hai visto? Tu sei malato perché hai peccato. Ma Giacomo, che tra le altre cose è considerato il libro base dei credenti, quando uno parte dovrebbe iniziare a leggere Giacomo, perché si parla di tutto in Giacomo: della guarigione, della salvezza, del peccato. Giacomo dice: se hai peccato, il peccato ti verrà perdonato. Però se non hai peccato, è scritto, la preghiera della fede ti guarirà. Quindi viene prima la guarigione e poi viene il perdono. E molti credenti si sono veramente distrutti la vita pensando che quella fosse una punizione divina, che Dio li stava punendo per qualcosa che ha fatto. Come no? Se siamo malati, non è colpa, non sempre è colpa del peccato, diciamo, ma la maggior parte delle malattie sono conseguenza, non del peccato nostro, di quelli di Adamo ed Eva. Perché loro hanno peccato e hanno introdotto nel mondo la morte. E una delle manifestazioni del peccato è la malattia. Quindi se siamo malati non ce la prendiamo sempre con noi stessi e impariamo a non giudicare gli altri. Quella sorella sta così, chissà che ha combinato. Magari poverina non ha fatto niente, però il suo corpo è nato un po' come è nato il mio corpo, con un'alterazione genetica, e ti porta qualche malattia. Tanto questo a Dio poi tra le altre cose non importa, perché tanto Dio vuole guarire a prescindere. Com'è possibile che noi riusciamo allora a guarire le persone? O meglio, come riusciamo noi a portare la guarigione alle persone? Paolo dice che noi siamo degli ambasciatori. Ora, l'ambasciatore è uno che viene preso, se io vado a fare l'ambasciatore, che ne so, in Francia, io vado in Francia e in Francia opero con le leggi dello Stato italiano. Nella mia ambasciata io sono sul territorio italiano e l'autorità che ho nell'ambasciata che sta in Francia è l'autorità che mi viene dall'Italia. Cosa ha detto Gesù? Ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. E quando ha detto ogni, ha detto tutta. Quindi togliamo quest'altra cosa davanti: Satana non ha autorità, ok? Satana delle cose le fa perché le può fare. Come dicevo l'altra sera parlando con qualcuno, Satana è come il ladro. E Dio dice, Gesù dice, Satana è un ladro. Il ladro viene a rubarti in casa non perché c'ha le chiavi, ma perché c'ha i mezzi per poterti rubare. Ora, se tu sei avveduto, inizi a mettere l'allarme, a prendere precauzioni, ma il ladro non ha autorità per venire in casa tua, altrimenti non sarebbe un ladro. Allo stesso modo, Satana non ha nessuna autorità. Le cose che fa, le fa perché ha delle risorse sue e le usa, ma non ha autorità, perché Gesù ha detto: tutta l'autorità è stata data a me, in cielo e sulla terra. Ora, noi siamo ambasciatori. Che significa? Che noi esercitiamo nella nostra vita l'autorità non nostra, ma l'autorità di Gesù. Quindi quando noi parliamo le parole che parlerebbe Gesù, noi stiamo esercitando la sua autorità e non la nostra. Per quello delle cose poi succedono. Perché noi crediamo che Dio può guarire le malattie, andiamo, parliamo come avrebbe parlato Gesù e la malattia viene guarita. Quando dobbiamo fare liberazione, io non sono più potente del nemico, ma visto che ho l'autorità di Cristo, io vado e posso liberare, ma perché la potenza è sua. Ci sta un episodio molto simpatico nel libro degli Atti, che erano i figli di un certo Sceba che videro a Paolo che liberava e volevano fare loro la stessa cosa. andarono da questo indemoniato e gli dissero: per quel Gesù che Paolo predica. E il demone gli disse: Gesù lo conosco e Paolo so chi è, ma tu chi sì? E li picchiò, perché non aveva usato l'autorità di Gesù. Ora, l'autorità cosa comporta? L'autorità non comporta il pregare Dio, ma comporta il comandare alle cose. Osborne, me la sono segnata perché è molto bella, è stato un ministro molto che ha fatto tante guarigioni, di cui una l'ho condivisa anche qualche giorno fa. Disse: non chiedere a Dio di fare quello che ha già fatto, quindi non dire: Signore, se vuoi guariscimi, se lui già ti ha guarito, e non chiedere a Dio di fare quello che lui ha detto di fare a te. Cosa vi voglio dire? Spesso noi, quando preghiamo per le malattie, se anche siamo stati belli, proprio fermi nel Signore, abbiamo tolto quel padre, se nella tua volontà guarisci, continuiamo a dire però: Signore, ti prego, guarisci. Ma Gesù ha mai pregato il padre per guarire? A me non sembra. A me sembra che quando Gesù andava di fronte alle malattie o doveva resuscitare, non pregava, comandava. Noi non dobbiamo pregare Dio che deve guarire, perché Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate, imponete le mani ed essi guariranno. Non ha detto: pregate il Padre mio che... fallo, imponi le mani ed essi guariranno. Ora, potrebbe succedere che noi iniziamo a farlo, iniziamo a proclamare la guarigione come la Bibbia ci dice, e all'inizio non succede niente, però all'inizio potrebbe anche succedere qualcosa. Io l'ho già raccontato, ma ve lo ripeto, perché stavo in palestra quando Dio mi aveva parlato con questa cosa e mi faceva male il ginocchio. Mentre stavo facendo altri esercizi, il ginocchio continuava a fare male e non ho detto: Signore, ti prego, guariscimi. Ho detto: tu mi hai detto di fare così e io così voglio fare. Ho messo la mano sul ginocchio e ho detto: nel nome di Gesù, sii guarito. Guarito. Ci è rimasto sconvolto. Non sempre funziona, perché non sempre la mia fede è bella salda, perché noi siamo stati abituati a ragionare con la nostra mente. Allora, se vedo una persona che ha una gamba più lunga e una gamba più corta, la mia mente è portata a pensare che quello è. La mente di Cristo è: nel nome di Gesù io ti comando di allungarti, e la gamba si allunga. Tant'è che è scritto in Romani che la nostra trasformazione non avviene nell'anima. Dice: siate trasformati nello spirito della vostra mente. E dirà altrove: voi avete la mente di Cristo. Quindi è la nostra mente che deve cambiare. La nostra preghiera, se vogliamo proprio chiedere qualcosa al Padre: Padre, fa che possiamo avere la mente di Cristo e possiamo pensare secondo la mente di Cristo. Perché se la nostra mente pensa come pensava Gesù, a noi le malattie non sembreranno più qualcosa di normale, ma sembreranno qualcosa di anormale. La normalità è la guarigione. Perché? Perché mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E un altro errore che spesso commettiamo qual è? Perché poi stiamo facendo pratica, abbiamo tolto la volontà di Dio, abbiamo tolto pregare Dio, quindi adesso andiamo vicino alla persona malata, nel nome di Gesù, sii guarito. E non viene guarito. E vabbè, allora me ne vado, basta. No. Comanda due volte. Comanda tre volte. Finché quella persona non viene guarita. Questo mi sembra che ve l'ho messo. Marco 8 l'ha fatto Gesù. Mi sento proprio con le spalle al sicuro, io ve lo dico. Giunsero a Betsaida. Fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Egli prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli disse: vedi qualcosa? Piccola parentesi, se sputate negli occhi a qualcuno è perché lo volete guarire. Egli aprì gli occhi e disse: scorgo gli uomini, perché li vedo come alberi che camminano. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Ora, questa non deve diventare la scusa che noi imponiamo le mani, non viene guarito e ce ne andiamo, ma deve diventare l'incoraggiamento, perché se non si manifesta subito la guarigione, allora possiamo tornare a pregare. Perché guardate la differenza: se io prego Dio e dico: Padre, ti prego, guarisci questa persona, non viene guarita. Padre, ti prego, guarisci questa persona. Sto dicendo che Dio è più debole della malattia, perché l'ho chiesto due volte e la prima volta non l'ha fatto. Ma se tu comandi a una malattia di essere guarita, non stai dicendo che Dio è bugiardo, stai dicendo che hai bisogno di più autorità per poter guarire quella malattia. E allora puoi imporre le mani due volte, puoi imporre le mani pure tre volte, puoi imporre le mani pure per tutto il mese, ma il risultato non deve cambiare, l'aspettativa non deve cambiare, deve essere manifestata la verità di Dio, e la verità è: mediante le sue lieviture noi siamo stati guariti. Questo deve diventare proprio il tarlo nella nostra mente. Di fronte alla malattia, la nostra, quella degli altri, mediante le sue lieviture io sono stato guarito, mediante le sue lieviture noi siamo stati guariti. E andare avanti con questa verità nella mente finché per noi non diventa il pane quotidiano. Ricordate Gesù cosa disse: Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano, io sono il pane della vita. Impariamo a nutrirci di Gesù, impariamo a fare quello che Gesù ha fatto e non avere nessuna paura di quello che dicono gli altri, perché coloro che hanno paura non vedranno mai miracoli nella loro vita, perché staranno sempre là a preoccuparsi: e io che figura ci faccio? E se poi vado da questa persona, magari un non credente, e questa persona non viene guarita, io che figura ci faccio? Ora, intanto vi voglio rassicurare: una persona non credente che sta malata non tiene già nessuna speranza, quindi per male che va non gli avete fatto alcun male, perché peggio di quello non gli può succedere. Ma se funziona, voi immaginate che testimonianza riuscite a portare nella vita delle persone in questo modo? Non è un caso che Gesù è venuto a guarire, a liberare, a risuscitare, perché noi possiamo fare tutta la teoria che vogliamo, ma Gesù qua, Gesù là, ma il malato, e ve lo dico da uno che aveva delle malattie e qualcuno ancora ce l'ha, dice: sì, tutto quello che vuoi tu, ma io sto così. Guarisci la malattia nel nome di Gesù e poi chiedi a lui: dimmi che Dio non esiste. Se ne può andare, ma noi abbiamo fatto il nostro dovere. Ora, che ci resta da fare? Io spero di aver sconvolto qualcuno, perché se stasera vi ho sconvolto vuol dire che la parola di Dio è entrata dentro di voi. Ci resta da applicare, perché fin quando noi continuiamo a concordare non succederà mai niente, ma è quando iniziamo a vivere la Bibbia che diventa potenza di Dio, è quando iniziamo a praticare quello che Gesù ci dice che la nostra fede inizia a crescere. Allora immaginate, no? Io oggi vado, mi prendo a carico una persona per la guarigione, prego per un mese, ci mette 20 giorni per guarire. La prossima volta ce ne posso mettere con un'altra persona 25, ma visto che ho iniziato a vedere il miracolo, ce ne posso mettere anche 5, o ce ne posso mettere anche un istante. Perché la guarigione è un processo, è nella guarigione. Il miracolo è istantaneo. E vi dico giusto quest'ultima cosa, poi basta. La guarigione, i doni di guarigione e i miracoli sono doni dello Spirito Santo, che lo Spirito ha dato alla Chiesa per il bene della comunità. Per il bene della Chiesa non ci stanno i doni dello Spirito Santo, o meglio, non solo quelli, ci stanno i ministeri, ci stanno gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori e i dottori. Questi servono alla Chiesa per crescere. Ma i doni dello Spirito servono per andare là fuori. E poiché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, i doni stanno già qua. I doni stanno qua. Dobbiamo pregare di avere la mente di Cristo per rilasciare, per, come dice, usare un termine biblico, per ministrare i doni dello Spirito Santo. E quando Paolo scrive ai Corinzi e dice: questi doni vengono dati a ciascuno come egli vuole, non come vuole lo Spirito, perché lo Spirito ce l'ha tutte nove, come vuoi tu. In cosa vuoi essere usato da Dio? Ci sono persone che sono molto predisposte nel profetico e vengono usate nel profetico, ci sono persone che sono predisposte nelle guarigioni, altre nei miracoli, altre nella conoscenza, è come tu vuoi. Ma i doni ce li abbiamo già. Dobbiamo impararli a far uscire fuori. E questa sera Dio mi ha parlato principalmente sulla guarigione, quindi sull'iniziare a ministrare il dono della guarigione, a iniziare a essere coraggiosi, a iniziare a vedere Dio di nuovo all'opera, a iniziare a vedere la nostra vita come la vita di quelli che stanno scritti negli Atti e non come la vita di quelli che stanno scritti nei libri, nelle chiese dell'Apocalisse. Io non voglio essere quelli dell'Apocalisse, io voglio essere quello degli Atti, perché quelli degli Atti che hanno messo sotto sopra il mondo. Amen. Allora ci vogliamo alzare in piedi? Vi voglio chiedere di chiudere gli occhi, ma vi dico, non farò appelli questa sera, perché non c'è bisogno di fare un appello per qualcosa che voi già avete e che Dio già vi ha dato. Però voglio che iniziate a pregare il Signore, iniziate a lodare Dio, a ringraziarlo. Concentratevi su Dio, non concentratevi su me, non concentratevi sulla musica, concentratevi su quello che avete imparato stasera. Che Dio vuole guarire e che la guarigione avviene tramite un comando, tramite una parola che voi date alla malattia. E voglio chiedere a chi se la sente, a chi veramente crede che Dio è potente da guarire ora, di mettere la sua mano sulla parte del corpo che è malata. E se tutto il corpo è malata, mettila sul tuo cuore, il centro della tua vita, e comanda nel nome di Gesù alla tua malattia di essere guarita. Non avere vergogna e non sentirti in imbarazzo perché è una cosa nuova. Comandate alla malattia di guarire. Ordinatelo nel nome di Gesù. Io ti ordino nel nome di Gesù di guarire. Io ti ordino nel nome di Gesù di lasciare il mio corpo. Se avete dei pensieri sbagliati, nel nome di Gesù cacciateli. Io ti ordino nel nome di Gesù di lasciare la mia mente. Forza, che la fede cresce, la fede viene, la fede diventa di qualità se parliamo le parole di Dio, se parliamo le parole del Regno. E non vi scoraggiate, potete comandare quante volte volete finché non sarete completamente guariti. Perché l'autorità è in Cristo. E nel nome di Gesù questa sera si spezzeranno delle catene. Saranno guarite delle malattie. Perché Gesù ha già guarito. Perché la tua guarigione è stata già pagata 2000 anni fa sulla croce. Hallelujah.